Buon salve a tutti. Allora, oggi sono da sola, ci sono solo io e Dumi, insomma abbiamo fatto cambio io e Giasmina, io ho preferito i bambini, Giasmina ha preferito andare a studiare, quindi sì, non, avete solo me questa volta, però per farvi stare un po' meglio in realtà, per l'assenza della povera Giasmina, ho portato un caso molto interessante che non avevamo portato fino adesso ancora ed è quello di Edmund Kemper III. Lo potete anche conoscere, secondo me, con il soprannome di The Co-ed Killer, oppure il killer delle studentesse, oppure anche il gigante decapitatore. Insomma, un sacco di nomi pazzerelli. È nato il 18 dicembre del 1949 a Burbank, California. Tra l'altro è un sagittario, cioè adesso si spiega tutto perché è un sagittario e va bene, fa lo stesso, fa lo stesso così. Ha due sorelle. Ho visto varie versioni, cioè alcuni dicono che entrambe sono più piccoli, altri che entrambe sono più giovani, insomma, io, cioè, è di sicuro il fatto che dopo di lui è nata un'altra sorella ancora. La sua è un'infanzia fatta di rifiuti e umiliazioni. La madre, Clarnell, lo odia perché assomiglia al suo ex marito e il suo aspetto fisico diventa presto motivo di emarginazione familiare e sociale. Allora, il suo padre è sempre Edmund Kemper II, però stavolta lui è il terzo e il padre è il secondo. È andato nella seconda guerra mondiale. Lui in realtà cioè si specializzava su cosa? Sul far disattivare le bombe. E quindi il padre si dice, c'è questa voce in giro che il padre diceva che sarebbe tornato 100.000 volte a fare quel lavoro che vivere ancora un giorno con questa donna qua, Clarnell, che tra l'altro per questo nome. Cioè, sarei anch'io molto arrabbiata con la vita se il mio nome facesse così tanto schifo, ma va bene. Allora, Edmund è un bambino eccezionalmente robusto e molto molto alto anche, tant'è che quando sarà grande verrà chiamato Big Ed dai suoi amici perché è davvero davvero altissimo, cioè quasi 2 metri o di più per 150 kg di uomo, quindi è enorme. All'età di 10 anni è un bambino eccezionalmente robusto e sua madre, che si sospetta soffrisse di nervosi, prende l'abitudine di chiuderlo in cantina per paura che molesti sua sorella Susan. È stato praticamente segregato come un prigioniero nella cantina e lo fa sentire colpevole e pericoloso, anche se in realtà in quel momento non ha fatto niente di male. Insomma, è stato terrorizzato dalle lunghe notti trascorse in cantina e comincia a nutrire un profondo risentimento verso le donne nella sua vita, principalmente la mamma. La mamma, diciamo che cioè, dal punto di vista psicologico, l'ha martellato, l'ha ucciso. Anche perché Edmund, quando è stato catturato, gli hanno fatto dei test e aveva 147 punti IQ, era estremamente intelligente. Quindi purtroppo questa gente qua spesso e volentieri ha un IQ molto molto alto perché altrimenti l'avrebbero catturato molto prima. Allora, neanche a scuola va molto bene sto povero bambino. Quelli più piccoli, i bambini più piccoli lo evitano per paura, quelli più grandi lo ritengono strano, poi lui è anche molto timido e quindi questo non lo aiuta, in più ha anche il rifiuto familiare, l'assenza di una figura paterna positiva con cui identificarsi. Tutto questo ambiente lo porta ad avere delle fantasie di morte, che poi trasferisce sul piano pratico. In realtà, in aula, sapete che in America fanno sta cosa scabrosa in cui prendono e dissezionano le rane, ecco. In aula lui aveva un interesse morboso per l'anatomia e la dissezione delle rane e trasporta le conoscenze che ha avuto a scuola, le trasporta nella vita reale. Infatti lo chiamavano Big Doc perché era molto, cioè dissezionava i gatti, cioè prendeva i gatti e li dissezionava con con la spiegazione, diciamo, l'unica spiegazione che ha dato è per capire come erano fatti e come funzionavano. Allo smembramento dei gatti di casa fa seguire il ricorrente espletamento di un perverso rituale con sua sorella Susan. Pretende di essere imbavagliato e legato a una sedia, cioè si fa imbavagliare e legare alla sedia dalla sorella, come in una camera a gas, e Susan deve tirare una immaginaria leva e lui agonizza per lungo tempo prima di morire. E sì, pazzesco, cioè questo... figa, a 10 anni pensi a questo, io sono un po' scioccata. Quando la madre, che intanto cambia mariti e compagni allo stesso ritmo con cui cambia l'auto, si rende conto di questo strano comportamento, decide di non volere più quel figlio tra i piedi, lo affida all'ex marito. Kemper però si rende conto che il padre si è ricostruito una vita, si è risposato e ha una famiglia e che non lo vuole, quindi scappa e... questo obbliga la madre a rivolgersi a un assistente sociale che lo giudica sottoposto a un enorme stress, nonché a traumi e umiliazioni ripetute, e che a sua volta lo manda a vivere con i nonni. Allora, Edmund in realtà va molto d'accordo con il nonno, voleva molto bene al nonno. Cioè, era la nonna un po' il problema, diciamo, non andava molto d'accordo con la nonna. E infatti, un bel giorno, quando Edmund voleva, all'età di 14 anni questo, quando Edmund voleva andare a ritrovare suo nonno nei campi, la nonna l'ha obbligato a stare in casa per dargli una mano a fare delle cose, non si capisce bene quali cose, insomma, per fare delle cose. E questo ha portato a un litigio che è finito con l'uccisione della nonna. Una volta trovatosi davanti a questa situazione, ha detto: ah, caspita, no, ho ucciso mia nonna. Che tra l'altro il nonno si chiama anche lui Edmund, mi fa molto ridere questo, comunque sì. Cioè, Edmund 1, secondo e terzo, vabbè. E si rende conto che il nonno non gli sarebbe andata benissimo il fatto che lui abbia ucciso la nonna. Quindi lo aspetta che torni dai campi e lo uccide anche lui con il fucile, praticamente. E, uccide entrambi i genitori il 27 agosto del 1964. E il 28 agosto, cioè il giorno dopo, l'hanno portato nel Atascadero State Hospital, dove passerà neanche tutti gli anni che doveva passare. Passerà un po' di anni lì, facendosi amico tutti i medici che erano lì. Lui era estremamente intelligente. E quindi... il fatto che fosse molto molto intelligente lo aiuta anche... a manipolare bene i medici e il personale, si comporta molto molto bene. Cioè, diciamo che a seguito della mancanza di motivazione anche del suo gesto, Ed viene ritenuto dagli psichiatri una personalità disturbata del tipo passivo-aggressivo e resterà in questo ospedale a Tascadero fino al 1969. Durante la sua permanenza si distingue anche per quanto sia disponibile, è sempre volenteroso e non è un piantagrane. Inoltre prende a lavorare assieme agli stessi dottori che lo esaminano, diventando anche l'assistente di uno di loro. E quindi cioè, i dottori vedono come questo fosse un cambiamento positivo. Capito? E in realtà l'atteggiamento di Ed è sempre manipolativo e interessato. Studia il gergo dei medici, cerca di capire cosa deve fare per essere dimesso. Il suo quoziente intellettivo, come detto, era anche eccezionalmente alto e gli permette in breve tempo di assimilare le informazioni sufficienti per mettere in scena la propria guarigione, tra virgolette. Intanto però ha contatti continui con altri assassini, ascolta i loro racconti e da essi prende spunto per nuove fantasie che iniziano a prevedere, accanto all'elemento della morte, del sangue, della vendetta, così, insomma così, anche quello sessuale. E questo si vede molto nei serial killer, che tutto viene mosso da un desiderio di possedere, ok? Di potere, che poi viene esplicitato di solito nel stupro del cadavere o anche della vittima prima che venga uccisa. Ah, non vi ho fatto gli alert. Se state pranzando e pensate che il vostro stomaco sia abbastanza duro da sopportare descrizioni di quello che lui ha fatto ai suoi cadaveri, andate pure, altrimenti ascoltateci su Spotify. Allora, diciamo che in questa sua permanenza all'ospedale lui raccoglie un sacco di informazioni molto importanti. È sicuro che prima o poi tutto ciò che sta mettendo da parte, tutta questa informazione gli tornerà utile. E nel 1969, quando esce che i suoi sforzi vengono finalmente premiati, nonostante il parere contrario di alcuni psichiatri, viene dimesso e tra l'altro viene ridato in custodia alla madre. Nonostante tutti i medici dicessero, no fra, that's not a good idea, non ridatelo alla madre perché anche la madre soffre di qualche cosa che non va bene. Insomma, penso che sia principalmente colpa della madre se lui sia finito così. Io questa donna non penso di poterla sopportare, ecco. Allora, dopo la sua uscita dall'ospedale psichiatrico segue una lunga preparazione per la sua cosiddetta carriera omicida. Insomma, lui viene ridato alla madre, purtroppo, che nel frattempo, dopo il fallimento del suo terzo matrimonio, ha iniziato a lavorare come segretaria presso l'Università della California, aperta a Santa Cruz, di recente. E si può in qualche modo dire che sarà proprio lei ad avviare la sua carriera da serial killer, fornendogli il pass d'accesso ai locali universitari in cui Ed troverà le sue vittime. Tant'è che nella macchina che poi lui compra metterà anche lo sticker dell'università, quindi se ci saranno qualche fanno autostoppisti, ecco, saranno molto più tranquilli ad entrare in macchina, visto che lui è dello loro stesso ambiente, quindi, e poi era anche giovane e tutto. Allora, al momento delle dimissioni aveva 21 anni e pesava circa 150 kg, cioè no, per farvi capire quanto era grosso questo uomo qua. Per 2 anni si è occupato di lavori strani, viaggia lungo e largo per la California, insomma, fa un po' di lavoretti smisti per cercare di mantenersi. E nel frattempo lui prende anche, raccoglie giovani autostoppiste, le porta dove gli serve, tutto quanto. Fa domanda a un certo punto per essere assunto nella polizia stradale, stranamente aiutato per una sola volta dalla madre, che si adopera presso conoscenze affinché l'omicidio dei nonni non figuri nella sua fedina penale. I limiti di altezza e di peso però lo tagliano fuori dalla selezione e deve ripiegare su un impiego nel dipartimento autostradale. Per consolarsi della mancata assunzione nella polizia, compra una moto molto simile a quella in dotazione ai poliziotti e inizia a frequentare i locali che questi ultimi preferiscono. In particolare in uno di essi, il Jerry Room, diviene di casa e si guadagna l'affettuoso nomignolo Big Ed, che ho detto anche all'inizio. Infatti lui si è anche fatto amico un sacco di poliziotti e non lo so, anche quando ha ucciso la madre così ha dovuto chiamare più volte affinché lo prendessero sul serio, perché non pensavano lui ne fosse capace effettivamente. È anche interessante notare come il desiderio di lavorare con la polizia è uno dei dettagli che a John Douglas e al suo collega Robert Dressler capiterà più spesso di riscontrare nel corso dei loro studi. Se non sapete chi sono questi, significa che non avete mai visto Mindhunter. Sono due poliziotti che hanno elaborato in quegli anni, negli anni 70, inizi degli anni 70, metà più o meno, il prototipo del serial killer, cioè l'immagine tipica dello serial killer. E Ed è stato molto d'aiuto perché banalmente lui aveva questa cosa che tanti serial killer hanno: guardate la mia opera d'arte. Lui si è anche consegnato perché voleva diventare famoso, voleva che tutti vedessero di cosa fosse capace, della sua opera d'arte e così via. E infatti Edmund parla anche tantissimo, ci sono ore e ore di materiale di lui che spiega il suo modus operandi, il perché fa certe cose e così via. Quindi Douglas e Wrestler hanno usato lui inizialmente per creare un identikit di un tipico serial killer. E la motivazione fondamentale del serial killer a carattere sessuale è proprio il desiderio, il dominio, la manipolazione, il controllo. E il poliziotto, diciamo, incarna queste cose qua: l'autorevolezza, il controllo, il dominio, anche perché hanno la pistola e tutto quanto, hanno più potere, no? E quindi, cioè, i poliziotti hanno anche concesso di fare male ai cosiddetti cattivi, e quindi molti serial killer si ritrovano tanto a voler diventare poliziotti, perché per loro questo è un modo più sano, diciamo, di esternare questo desiderio di dominio che hanno. Allora, facciamo anche un passo indietro, vi spiego un attimo cosa succede in America in quegli anni. Allora, in California si sta vivendo il fenomeno hippies, quindi gente con vestiti sgargianti, capelli lunghi che non si lavano per delle settimane, barbe, colori, vestiti tutti colorati, insomma, i figli dei fiori. E questo porta anche tantissime ragazze affamate della vita on the road di avere bisogno di essere scarrozzate su e giù per lo Stato, perché questo era lo stile di vita che il movimento hippie anche pubblicizzava, ecco. Tutto ciò costituisce per Ed quasi un invito all'assassinio, no? Perché dice: oh wow, ci sono tante ragazze per strada, adesso le ammazzo tutte. E questo invito qua iniziale viene anche ingrandito, diciamo, da tutta la situazione familiare ancora problematica in cui lui si trova, perché sua mamma è matta e lo denigra costantemente, come faceva anche da piccolo, e quindi lui effettivamente ha tutta questa rabbia raccolta contro la madre. Però secondo me non ha avuto inizialmente il coraggio di uccidere la madre, perché la madre era una specie di poliziotto per lui, capite? Era un com'è che si dice? Persona che deteneva il potere e doveva essere rispettata ai suoi occhi. Anche se lei era 3 volte più piccola di lui, secondo me inizialmente per questo che non l'ha uccisa inizialmente. Allora, diciamo anche che il lavoro presso il dipartimento autostradale gli ha permesso di andare a vivere in un piccolo appartamento con un suo amico, quindi non aveva sempre la mamma sul collo. Ma stando a quanto lui stesso riferirà in seguito, sua madre continua a perseguitarlo e umiliarlo in continuazione. Clarnell, infatti, gode di una grossa popolarità all'università ed è considerata da tutti una persona sensibile e affettuosa. E tuttavia tratta il figlio come un mostro. Gli diceva tipo cose come: non riuscirai mai a portare fuori una di queste mie ragazze. E insomma, dicevano sempre che tutte queste ragazze erano troppo per lui. Ecco, lui non era. Com'è che si dice? Non era all'altezza. Ecco. Secondo me, dopo tutti questi anni di traumi, Ned scatta proprio qualcosa e deve dimostrare che è in grado di farlo, cioè deve dimostrare di quello che è in grado di farlo. E allora comincia in questo periodo a fare delle prove sempre più elaborate, con l'intenzione di prima o poi cominciare a uccidere. Un incidente con la moto, tra l'altro, gli dà nuove possibilità, perché con i soldi dell'assicurazione acquista una macchina simile a quelle usate dalla polizia. E sempre quella macchina dove vi ho detto che mette lo stickers dell'università, no? Aveva anche l'abitudine di andare avanti e indietro sulle statali nella zona, quotidianamente da passaggi ad autostoppisti di entrambi i sessi, portandoli dove vogliono e contemporaneamente studiando bene come, per esempio, farli stare a loro agio, per farli entrare in macchina e tutte quelle cose lì. Cioè lui non dà niente per scontato, pianifica tutto nel minimo dettaglio ed è consapevole anche, ed è eccitato dalla prospettiva che presto sarà pronto a mettere in atto tutti questi suoi piani, no? Come racconterà anche a Douglas e Kemper, diventa un maestro in quello che per lui è un'assoluta priorità, captare la fiducia delle giovani autostoppiste, perché se non ti entrano in macchina è impossibile poi ucciderle, no? Portarle in un posto un po' più appartato e ucciderlo. Il primo, diciamo, la prima persona che ha ucciso è questa Anita Pesce. Anne Pesce e Anita Lucchessa sono entrambe delle studentesse dell'università e niente, le raccoglie, diciamo, sull'autostrada e le porta, diciamo, in posti un po' oscuri. Tra l'altro è molto interessante perché piano piano con i vari omicidi lui mette in atto cose nuove, cioè inizialmente magari le uccide solo, poi dopo magari inizia ad avere dei atti di necrofilia e cannibalismo, cioè lui dice anche proprio di aver mangiato alcune delle sue vittime. Allora, questa sua carriera da killer inizia il 7 maggio del 1972. Carica in auto queste due autostoppiste di San Francisco e le porta in una zona isolata e le pugnala entrambe a morte, incontrando più difficoltà di quanto avesse immaginato. Porta poi i cadaveri delle giovani donne a casa della madre e le fotografa con una Polaroid. Quindi seleziona una e taglia ad entrambe la testa. Si libera dei corpi chiudendoli in sacchi di plastica che serpellisce sulle montagne intorno a Santa Cruz, mentre tiene con sé le teste per qualche giorno prima di gettarli in un burrone. Sì, si vede che voleva tenersi qualche ricordo, insomma. Passano 4 mesi e il 14 settembre da un passaggio a una ballerina quindicenne che è di nome Aiko Ku, che stanca di aspettare l'autobus aveva pensato di fare l'autostop. La porta in un luogo isolato e agisce con maggiore accuratezza perché ha imparato un po' dalle vittime di prima. La strangola e ne violenta il cadavere e quindi poi la porta a casa per sezionarlo. Il giorno seguente la testa della ragazza si trova nel bagagliaio della sua auto mentre lui è al colloquio con gli psichiatri che periodicamente controllano il suo stato mentale e passa l'esame senza problemi. Convince gli psichiatri di non avere nessun, cioè di non essere un pericolo per la società e nel frattempo ha un pezzo di cadavere nel bagagliaio della sua macchina, no? Essendo così tanto intelligente e anche capace di manipolare e manovrare bene tutte le persone intorno a sé. Quindi sì, c'è anche da dire che Santa Cruz in quel periodo si vanta, insomma, poco invidiabile però, è la capitale mondiale dei serial killer e che la polizia ha per le mani un numero incredibile di vittime senza movente, accanto a quelle di Kemper, no? Quindi ci sono un sacco di altri serial killer, la polizia ha le mani un po' piene, capito? Quindi, cioè, è molto difficile effettivamente anche trovarlo, ma poi lui era anche amico con tanti poliziotti, era molto tranquillo, era molto bravo a far vedere che era tranquillo. Quindi, niente, cioè, è stato proprio difficile. Difficile anche capire che fosse stato lui, infatti si è dovuto consegnare lui. La prossima vittima è del 9 gennaio 1973, lui rapisce Cindy Schall, una studentessa dell'università del quale aveva il pass, tenendola sotto la minaccia di un fucile. La costringe ad entrare nel bagagliaio della sua auto e le spara. Ormai il suo modus operandi è proprio ben consolidato, la porta a casa, la violenta e lo seziona nella vasca da bagno, poi sparpaglia i resti in vari sacchetti, cioè mette i resti in vari sacchetti, poi lo sparpaglia sulla costa, no? quindi sì, cioè, io sono molto scioccata perché porta tutte queste vittime a casa, ma la sua mamma dove cazzo era? Cioè, come fai? Tuo figlio sta dissezionando e stuprando cadaveri in casa tua, sta creando cadaveri in casa tua, perché? Perché? Non, ma sarà stato così bravo? Puliva sempre tutto e non si vedeva una goccia di sangue? Non ha mai sentito... La morte ha un odore, raga, cioè... Si sente l'odore della morte in casa, perché non ci aveva mai fatto caso? E se non la sentiva, significa che usava tipo tanto ace o quelle cose lì, candeggina, tutte quelle cose lì per pulire meglio, per far sì che non ci sia odori e non si veda il sangue. Ma allora ti farai due domande perché tuo figlio usa 30 boccette di candeggina alla settimana, no? Beh, non lo so, queste sono tutte domande che mi faccio io. Allora, i resti della vittima vengono trovati il giorno successivo a Santa Cruz. La polizia poi dopo inizia a dire alle ragazze, principalmente perché la maggior parte... cioè adesso si vede bene il suo modus operandi, non si capisce che questo è un altro, ahimè, un altro serial killer. Si vede come fa, cioè si capisce un po' qual è il suo metodo. E quindi la polizia inizia a invitare le ragazze a non prendere passaggi da sconosciuti. Ma questo, diciamo, non basta per fermare il nostro caro Ed. Cioè, boh, non lo so. Io non lo farei mai adesso. Poi magari in quei tempi, cioè erano altri tempi. Però cazzo, cioè Santa Cruz è la capitale dei serial killer, che cazzo vai nelle macchine degli sconosciuti? Cioè io faccio fatica ad andare anche nelle macchine di persone che conosco già. Cioè se c'è una persona che conosco, ma anche di vista, o abbiamo un amico in comune, io non andrò con te in macchina, almeno che tu non sia una femmina, più o meno della mia stessa età. Anche se non ti conosco bene, vado con te in macchina. Ma con gli uomini no. Cioè, scusate, stavo morendo un attimo. Parlare mezz'ora da sola è complicato, vi dirò. Quindi lui lascia tutta questa striscia di uccisioni. Prima le due ragazze, Ain Pesce e Anita Lucchessa, nel 72, sempre nel 72, Aiko Ku. Poi nel 73 Cindy Schall e poi Rosalinda Torp e Alison Louis, sempre nel 73. Quindi c'è... sta andando avanti perché purtroppo non riescono a trovarlo e nessuno pensa che possa essere effettivamente lui, perché lui è troppo bravo in quello che sta facendo, è troppo intelligente. Allora, diciamo che più va avanti, più crea il suo metodo, più pensa di essere invincibile, come tutti i serial killer fanno, e quindi arriva ad avere il coraggio di uccidere la madre. Allora, arriviamo al novembre... Arriviamo ad aprile, il 21 aprile del 1973. Sì, 1973. Allora, cosa succede? Questo è il fine settimana di Pasqua. Lui attende che la mamma vada a letto e quindi tra le 5 del alle 5 del mattino la uccide a martellate proprio. Cioè lui va. La decapita e violenta il cadavere. Cioè sì, non fa cose molto carine con lei, ecco. Per ultimo le taglia anche la laringe e cerca di gettarla nel tritarifiuti. Dice infatti agli agenti: mi sembrava la cosa giusta per farle pagare tutte le volte che se l'era presa con me urlando e sbraitando. Quando però preme il pulsante per accendere il tritarifiuti, quest'ultimo si inceppa e gli risputa, diciamo, tutto indietro. E quindi lui fa che persino da morta continuava a tormentarmi, non riuscivo a farla tacere proprio. E questo evento lui stesso l'ha definito macabramente appropriato. E visto che non si è, diciamo, non gli è andato bene, ha detto non... ha detto, ok, non mi sento bene abbastanza, uccidiamo un'altra persona. Quindi chiama un'amica di sua madre, Sally Hallett, e la invita a casa per una festa sorpresa in onore di della mamma, no? Che festa sorpresa! E quando la donna arriva, la strangola e le taglia la testa. E ne adagia il cadavere decapitato proprio sul letto e va a dormire in quello della madre. La domenica di Pasqua si mette in macchina e comincia a guidare senza meta verso est. Con la radio accesa perché si aspetta da un momento all'altro di essere diventato una celebrità nazionale, no? Che si aspetta di essere ricercato e tutto. Il tempo passa però e passa e non saluta. Stavo scherzando. Un bruttissimo scherzo. Cancelliamo questi ultimi 3 secondi. Allora, il tempo passa e la radio non dice nulla su di lui, no? Quindi alla fine lui, esausto e deluso per la sua mancata consacrazione alla fama, perché adesso non li voglio, non parlano tutti di lui e così via, si ferma nei pressi di Pueblo, in Colorado, e chiama da una cabina telefonica il dipartimento di polizia di Santa Cruz. Ai suoi amici poliziotti egli confessa tutti i delitti, tutti gli omicidi, e deve proprio faticare parecchio a convincere di essere davvero lui l'assassino di quelle ragazze di cui parlavano al bar, no? Perché loro, essendo grandi amiconi, questi poliziotti gli dicevano anche più o meno dove sono, a che punto sono con le indagini. Quindi loro inizialmente pensavano che questo Big Ed, che era tanto loro amico, gli offriva sempre da bere, si offrivano da bere e tutto quanto, gli stesse prendendo per il culo. Loro pensavano che lui stesse scherzando, quando in realtà non è così. Cioè, Ed inizia a fornire proprio le prove e informazioni che solo la polizia poteva sapere sui vari omicidi. E allora lì iniziano a crederlo. Cioè, io non lo so, io completamente scioccata. Niente, loro vanno, lo arrestano, mentre lui aspetta lì tutto tranquillo e paziente nella propria auto. E così ha fine, diciamo, la sua carriera criminale, cominciata con l'omicidio dei nonni e terminata con quella della madre, cioè, fatto il cerchio. Che secondo me lui da sempre ha desiderato fare questa cosa, cioè, lui ha sempre desiderato uccidere la madre, nelle sue vittime vedeva la madre, no? Lui parla. La cosa strana di Ed è che lui parla, lui dà un sacco di informazioni, ci sono un sacco di cose che lui dice e spiega. E quindi al processo si mostra compiaciuto anche di essere diventato finalmente importante, degno dell'attenzione dell'intera nazione. E cioè, si sentiva bene di essere famoso, ecco. Ha aiutato 2 esperti con il criminal profiling dell'FBI per i serial killer, come vi ho detto anche prima. Andatevi a guardare Mindhunter su Netflix perché è fantastico. E sì, lui dice un sacco di cose molto, molto interessanti. Tra l'altro, non so se avete visto il film American Psycho, dove Christian Bale a un certo punto dice una cosa molto interessante. La attribuisce a un altro serial killer, ma la frase dice più o meno così: quando vedo una bella ragazza, dentro di me ci sono 2 idee. Da un lato penso quanto è bella, quanto sarebbe bello comportarsi bene con lei, baciarla, abbracciarla e amarla. Dall'altro penso a come sarebbe stata la sua testa conficcata su un legno o qualcosa, no? E quindi in realtà la frase c'è, ma non l'ha detto l'altro serial killer, l'ha dato il nostro caro Ed. Avevano proposto la pena di morte per lui, però visto che la pena di morte è stata tolta, diciamo, un paio di mesi prima, gli hanno dato l'ergastolo without possibility of parole, quindi senza poter uscire. E lui, tra l'altro, è un detenuto modello, vivo ancora ora, no? Si è laureato in ingegneria informatica in carcere, e adesso insegna anche in carcere agli altri detenuti, no? Quindi, sì, cioè, non lo so, è una storia piuttosto triste e macabra, perché secondo me lui poteva essere grandi cose. Poteva diventare grandi cose se solo non fosse stato soggetto dell'umiliazione e della violenza della madre da piccolo, che secondo me gli hanno scavolato completamente la psiche. Però sì, ecco, è stato trovato. Cioè, il processo finisce, si chiude l'8 novembre del 1973 con appunto l'ergastolo a vita, senza possibilità di uscire in nessun modo. E niente, questa è la storia del nostro caro Ted, Ed, non Ted, stavo dicendo Ted Bundy, scusate, Ed Kemper, che tra l'altro è uno dei serial killer più famosi, appunto perché ci sono un sacco di interviste, lui è stato molto disponibile sempre a parlare, no? Niente, anche questa frase è quella che una parte di me vorrebbe parlare e chiedere un appuntamento e l'altra vorrebbe vedere la sua testa in cima a un palo. Questo è una cosa che hanno preso da una delle sue interviste. Quindi se siete interessati, andate perché su YouTube ce ne sono tantissime. E poi ci sono anche, cioè se volete proprio capire com'era anche fatto lui, guardatevi Mindhunter perché lui è presente lì. Ed è presente, cioè non proprio Ed, il serial killer, un attore che interpreta Ed. Allora, niente ragazzuoli, io ho finito di raccontarvi la mia storiella, ci vediamo settimana prossima, sempre a luna, con una nuova puntata. Vi saluto.